Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo due notizie che indicano due modi di vedere il lavoro completamente diametralmente opposte. Una riguarda OpenAI e l'altra riguarda DeltaChat e l'ecosistema attorno a DeltaChat. Vediamo che cosa sono. Allora, OpenAI, la notizia è che è stato rifiutato dall'ufficio marchi e brevetti la registrazione di un marchio a OpenAI. E voi direte, OpenAI, che quale marchio può aver cercato di registrare? ChatGPT magari, tranne che chat è un termine troppo di uso comune, GPT è un termine pure di uso comune, chissà che cosa ha provato a registrare, gliel'hanno rifiutato. Allora, vado a vedere il documento originale segnalato sul web e si vede appunto la richiesta presentata. Beh, la faccio breve, non la tiro lunga. Il termine che hanno cercato, il marchio che hanno cercato di registrare è stato GPT. Avete capito bene? Tre lettere di un termine di uso completamente comune da parte di OpenAI, OPCO LLC. Ora, che cosa indica questo a noi che dobbiamo sapere scegliere i fornitori? Che per quanto un'azienda voglia proteggere il proprio nome, il segno distintivi, eccetera, eccetera, per evitare delle azioni da parte di furbi che a un certo punto dicono no, tu non puoi usare queste informazioni perché ho registrato il marchio prima io, in questo caso c'è un approccio al mercato estremamente violento, un po' come quando si parla del termine pod nei podcast, e dire podcast non si può utilizzare, non si può usare nel nome perché c'è la registrato Apple. No, se sono per esempio oggi frigorifero viene da frigor è diventato un termine talmente comune a essere non più tutelabile. GPT nasce come un termine comune, aver cercato di registrarlo come marchio, a parte la totale assenza di originalità, è indice di un'azienda che ha troppe paure e non esita ad avere un approccio aggressivo al mercato. Quindi usiamo i loro strumenti sapendo che si sta già andando in una direzione diversa da quella che potremmo tutti immaginare. Secondo approccio invece, diciamo particolarmente sfizioso, è quello di DeltaChat. DeltaChat sappiamo che è un sistema di messaggeria basato sulla posta elettronica, quindi l'idea è che ho un'applicazione il cui design è fatto per essere semplicissimo da usare come un sistema di messaggeria, ma i dati non sono registrati in un server apposito, sono registrati in server di posta elettronica, perché avere un'efficienza di un messaggio in più o in meno su un server che comunque è collegato ad altri server, ecco, l'idea geniale di DeltaChat è che io sviluppo Telegram, ho bisogno di una serie di server nel mondo che accettano tutte le connessioni da tutti i client, perché Telegram non è collegato agli altri sistemi, come WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi se uno vuole usare Telegram deve offrire tantissimi server ai quali ci si connette. DeltaChat no, dice chiunque può avere la propria posta elettronica. Se ha la propria posta elettronica con IMAP, può installarci sopra DeltaChat e usare la propria posta elettronica. Quindi ognuno può avere il proprio server, che significa libertà, indipendenza, minore controllo. In ogni caso, noi sappiamo che quando spedisci un messaggio a qualcuno, viene inviato a qualcun altro, emittente e destinatario sono indicati, perché si devono parlare, così come per la posta elettronica. Ora, e questo sistema è totalmente aperto, è riconosciuto essere uno assolutamente dei più sicuri al mondo perché la crittografia viene generata in modo trasparente, automatica, ed è veramente una figata, ma un servizio esterno in questo momento ha realizzato uno strumento per generare degli account anonimi al volo e si chiama MailChat.pl Poland. sostanzialmente con una serie di comandi, addirittura vorrei dire basati su GitHub, perché si scarica il programmino al volo e crea al volo un'utenza, da terminal tu puoi creare un account e cominciare a chattare. Ora, questo messaggio, questa segnalazione ve la mando su, la metto nell'infografia del Caffè 2.0, in modo tale che chi è interessato a Delta Chat, e io direi che dovrebbero esserlo tutti gli avvocati, tutti quelli che hanno dei contratti e delle forniture con i propri clienti, perché oltre a basarsi sulla posta elettronica e quindi avere copie di tutti i dati, anche la crittografia end-to-end, quindi equivale alla carta, non c'è proprio storia. E questo sistema, diciamo, è talmente fantastico che può essere usato anche in forma anonima adesso. Per cui con questo sistema praticamente uno registra un indirizzo su un server senza un'identificazione, però poi riceve messaggi. Ora, io di tutti questi servizi non ho mai fiducia, perché so che prima o poi crollano, o per l'eccesso di richiesta, o perché comunque l'idea di darti un servizio anonimo, gratuito, è insostenibile commercialmente, ti viene a costare troppo, soprattutto i server di posta elettronica, quindi secondo me non è affidabile. Però è l'idea proprio di un mondo completamente aperto rispetto a un mondo completamente chiuso, come quello di OpenAI, che ci sta dando accesso, ma diciamo che giocano tra la parte di ricerca che è affidata a questa fondazione e poi l'azienda che invece sta commercializzando tutti gli altri servizi. Terza considerazione che invece vi faccio è Mozilla. Mozilla sembra essere in una crisi mostruosa. Le notizie che ho letto in rete e non ho potuto verificare informano che tre mesi fa, siamo adesso a febbraio 2024, avrebbero licenziato tutto il team che si occupa di cyber security. Chiaramente vi potete immaginare che cosa significhi per Firefox. E poi però ci sono queste difficoltà, stanno aumentando, perché le persone cominciano a non accettare più il fatto che il mega dirigente globalissimo della corporation, che decide tutto della foundation, anche qui un'altra impostazione all'americana che prende per il culo tutti, diciamoci che retondo, non crea una fondazione senza scopo di lucro e poi tutto quello che fa la fondazione viene diretto di fatto da un'azienda che lavora solo per soldi. Ecco, il dirigente sembra guadagnare 5 milioni di dollari all'anno, e lo stesso dirigente che poi licenzia una marea di dipendenti. Quindi c'è un fortissimo malumore, che come sapete vi ho già segnalato tanti anni fa, quando un'ottima app per raccogliere le voci e generare un sistema di riconoscimento vocale era stato sviluppato integralmente in Italia, integralmente open source da SAV, del quale devo segnalare delle risorse bellissime, lo farò presto in un altro episodio. Bene, questo italiano, questo prodotto italiano non è stato accettato ufficialmente, perché ci dovevano ancora pensare e decidere se valutarlo, ok? Dovevano pensare e decidere se valutarlo. Per poi valutare l'inclusione, ma andate al diavolo, cioè, ho guidato una protesta a livello di chat, dove sono intervenute le dirigenze un po' più alte, che hanno proprio avuto l'approccio al muro di gomma: noi facciamo quello che vogliamo e quindi noi decideremo, ciao ciao, e tutti abbiamo capito e li abbiamo abbandonati. Quindi Firefox sta crollando a velocità incredibili. Quello che deve preoccuparci tutti è se Thunderbird è rimasto effettivamente con un team e gestione indipendenti rispetto a Firefox o no. Diciamo che se Thunderbird venisse a saltare, verrebbe a mancare uno di quei colossi più importanti dell'open source esistenti al mondo in questo momento. C'è ancora una quarta segnalazione che non pensavo di fare, ma ci sta nell'insieme, e riguarda Nginx, un altro prodotto open source che adesso è in gestione da parte di un'azienda che da un indirizzo diverso. Quindi ci sono i vecchi dev che hanno coordinato tutto il lavoro con una certa logica, rendendo questo software per gestire i web server in modo ancora più efficiente, il famoso Apache web server, che se ne stanno andando via in blocco, schifati il fatto che vengono o licenziati o demotivati o destrutturati, quindi non possono più fare il loro lavoro e l'azienda sta prendendo una direzione diversa per Nginx. Voi immaginate quanti servizi sono passati a Nginx lasciando Apache, ammaliati dalle prestazioni superiori. Speriamo che questa cosa si risolva, perché è indice di un grossissimo malumore negli Stati Uniti, tipico degli Stati Uniti. Come vi ho detto, il mondo dell'open source ha trovato la propria anima in Europa come resistenza a un atteggiamento decisionista che viene fatto sempre più spesso negli Stati Uniti. Io non sono uno che va a fare le guerre di culturali da un mondo o dall'altro, però mi preoccupa che questa guerra venga percepita come guerra e come contrapposizione di culture, come se ci fosse un mondo di mercato e un mondo socialista, quando invece non esiste solo l'azienda grande che deve difendersi da tutti, ma ci può essere anche un'economia diffusa di tanti piccoli, e in Europa in questo per il momento siamo ancora sensibili, speriamo di riuscire a difendere questa eccellenza della diversità che ci tiene uniti. Caffè20.it, sono queste notizie interessanti, non così per gusto di parlare di cose di attualità, ma perché ci aiutano a scegliere i fornitori. Fornitori che non stanno attenti a questi valori, un domani ci scaricano ugualmente, allo stesso modo, senza dare nessun valore a quello che noi stiamo facendo. caffè20.it/membri, 30 giorni gratis, poi da 4 euro al mese, sempre con contenuti esclusivi per gli iscritti. Grazie a tutti voi, alla prossima!